www.radio3pod.rai.it.
Per creare il futuro bisogna vivere il presente. Più tecnologia, meno sprechi, più amore. Chiama 800 20 20 20 o clicca genertel.it. La prima assicurazione online. E il primo amore non si scorda mai. Ti amo.
Il terzo anello. Castelli in aria. Di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera, eccoci ad un'altra delle nostre semplificazioni su un tema che meriterebbe molta più complessità, ma noi ci proviamo lo stesso a ridurlo a uno scheletro logico. Oggi parleremo di cosa voglia dire essere un bambino poco socializzato. Quello della socializzazione dei bambini è un problema che è molto sentito oggi, in cui la socializzazione in generale, in cui la comunicazione di sé, il rapporto con gli altri, vengono da tutti concepiti come centrali nella riuscita di una persona, e quindi naturalmente tra le tante preoccupazioni che assillano i genitori per la crescita dei figli ormai si è aggiunta anche quello di vedere quanto sono socializzati. Mani nei capelli se il bambino non ha amici, se il bambino non si relaziona, se è timido. È una delle tipiche osservazioni che fanno gli insegnanti, oltre alle osservazioni sul merito scolastico, e spesso anzi più di questo, c'è quasi un pudore a dire no, non è bravo il bambino, ma invece non è molto socializzato, è un cavallo di battaglia della dimostrazione che l'insegnante è attento alla vita del bambino. Ora, siamo sicuri che essere un bambino poco socializzato sia un danno? Cercherò di dire qualche cosa oggi a favore della condizione di bambino non socializzato. A favore proprio nel senso della prospettiva di evoluzione di un'esistenza umana. Cioè cercherò di mostrare come il fatto di non essere ben accettato, ben amalgamato con i propri compagni non sia affatto necessariamente uno svantaggio per quanto riguarda poi il seguito sia di socializzazione sia di successo in generale della vita di una persona. Siamo alla fine degli anni 90, forse il 98, il 99, c'è un pullman che nella Vallese, nel cantone svizzero del Vallese, che è poi l'alta valle del fiume Rodano, il Rodano scende fino al lago Lemano, cioè il lago di Ginevra, e poi entra in Francia e va a formare la Camargue famosa, sfociando nel Golfo del Leone. Bene, nell'alta valle del Rodano, nel cantone svizzero del Vallese, c'è una città che si chiama Sierre, e da Sierre salgono dei pullman verso la stazione sciistica di Crans-Montana. Si arrampicano questi pullman con molti tornanti su dei pendii coltivati prevalentemente a viti. Io mi trovavo su uno di questi pullman e stavo raggiungendo Crans-Montana perché ero stato velocemente a Roma per del lavoro. La mattina, nelle fermate fra Sierre e Montana, salgono molti bambini delle scuole, biondi con le cartelle, molto carini, anche schiamazzanti, benché svizzeri, ancora non induriti nei lineamenti che ne faranno poi degli svizzerotti tipici. A un certo punto, fra tutti questi bambini biondi, sale una bambina mora, con in mano una bottiglietta di profumo, e si siede, ed è l'unica a sedersi senza nessuno accanto. Gli altri salgono a coppiette, a gruppetti, appunto chiacchierando, schiamazzando, facendosi scherzi. Lei è sola, si siede in un posto accanto a un posto vuoto, e ha in mano questa bottiglietta di profumo. Però continuano a salire bambini che chiaramente lei conosce bene, sono o della sua classe o della sua scuola, e a tutti quelli che salgono e passano accanto al suo posto nel corridoio centrale dell'autobus, si protende verso di loro e fa una proposta. «Tu veux essayer mon parfum? Vuoi provare il mio profumo? Vuoi sentirlo?» E gli protende il profumo perché lo annusino. E quelle no, non lo vogliono provare, vanno dritto, continuano a parlare con qualcun altro, gli fanno un cenno di diniego, oppure addirittura niente, passano oltre. «Tu veux essayer? Tu veux essayer? Lei prova!» E niente, Audrey, t'en veux? Audrey, ne vuoi? Sandy, Cindy, Sandash la chiama con un diminutivo, ma non serve. Tu veux essayer? Sandash, Sandash la insegue. E Sandash se ne va, ma non annusa il suo profumo, non lo prova. Parla con la vicina, ma non si interessa della bambina mora. Poi viene il momento in cui l'autobus arriva alla fermata dove devono scendere per andare a scuola e scendono quasi tutti. E la piccolina mora si mette addosso una cartella che sembra enorme su di lei, troppo grande. Mi ricordo che era rettangolare e piena di strisce catarifrangenti. Scendono, restano a guardare il pullman che se ne va perché forse devono attraversare la strada e quindi il pullman per il momento glielo impedisce. La piccola Mora si accoda a un gruppetto di altre, però ancora una volta è sola, le altre sono un gruppetto e lei è accodata dietro questa enorme cartella ed è sola e le altre non parlano con lei. Insomma, è la classica bambina non socializzata che per qualche motivo non riesce a integrarsi nel gruppo. Immagino la maestra di scuola che lo dice in un francese svizzero alla madre, dicendogli la piccola non è socializzata. E poi penso a mia figlia Flavia, che per tutto il primo anno dell'asilo non ha aperto bocca, non ha parlato né con le compagne né con la maestra, e mi viene da fare un'identificazione, anche se mia figlia è bionda e ormai parla e straparla con le compagne e con le maestre. E insomma mi pongo il problema di che cosa voglia dire essere un bambino poco socializzato. Questa bambina Mora mi ha fatto pensare a mia figlia, mi ha fatto pensare anche a me stesso, perché io ero così, ero decisamente isolato da bambino, ero un po' diverso dagli altri. Alle feste di bambini prendevo un topolino e mi mettevo a leggerlo, di solito voltato verso il muro, in modo che non ci fosse nemmeno per sbaglio il rischio che qualcuno si incaricasse di chiedermi di venire a giocare o cose del genere. E quello che mi succede è questo: pensando a questa piccola Mora, questa piccola bambina non socializzata, non mi viene compassione, non la sento come una persona realmente svantaggiata, non mi sembra che abbia davanti un destino peggiore degli altri, anzi, quello che provo è tenerezza, grande tenerezza in generale per lei, in quella splendida luce del mattino, sulle montagne ancora invernali e sui prati che invece erano già caldi di primavera. C'erano dei prati marroncini, perché la neve era andata via da poco, con dei narcisi, dei piccoli fiori gialli e viola. E io provavo dolcezza, tenerezza, ma non compassione per quella piccola bambina. E ripeto, non avevo l'impressione che l'aspettasse un destino peggiore. Che cosa si stava formando in quella bambina Mora? E che cosa ne è di lei adesso a 10 anni di distanza? Ormai è sicuramente una ragazza. Certo, avevo l'esempio di mia figlia che si è evoluta da quello stato di bambina non particolarmente socializzata a uno stato completamente diverso, quindi avevo una specie di garanzia nel destino di mia figlia che quei primi passi difficili non sempre significano un seguito difficile. E avevo un esempio anche in me che poi mi sono socializzato e ho smesso di essere timido. Quindi in quell'aria mattiniera dell'Alto Vallese, la ragione per cui io non provavo compassione, ma tenerezza e un senso di speranza, anzi quasi di certezza di felicità per quanto riguarda quella bambina, aveva delle buone ragioni. Il mio primo ricordo della consapevolezza della mia condizione di non socializzato, di una consapevolezza nei termini in cui ne stiamo parlando, di una consapevolezza abbastanza matura, capace di diventare parole descrittive, il primo ricordo è legato al film La stanza del vescovo. Il mio compagno David, alle elementari, l'aveva visto la sera prima alla TV. Arrivò a scuola tutto eccitato. Chi ha visto La stanza del vescovo? Chi ha visto La stanza del vescovo? Pare che nella stanza del vescovo ci fosse una o più scene erotiche, fantastiche, da non perdere assolutamente, specialmente se uno era un bambino delle elementari. Forse, dato che il titolo era La stanza del vescovo, i genitori avevano ritenuto che, trattandosi di vescovo, insomma, si trattasse di un film raccomandabile. E poi invece a un certo punto, tra una donna nuda o addirittura della gente che faceva cose, allora Davide arriva in classe e chi ha visto La stanza del vescovo ieri? Bene, l'avevano visto quasi tutti. Io mi sono trovato in un attimo ad essere uno che non poteva più partecipare alla conversazione, che non faceva parte del gruppo. Tutti avevano visto La stanza del vescovo e descrivevano minuziosamente i dettagli pruriginosi. Tutti avevano visto La stanza del vescovo e io no. Tutti avevano visto quella donna nuda e io no. Io ero out. Perché ero out? Perché non avevo la televisione a casa. Poi è successo che la televisione l'abbiamo comprata, noi bambini, mettendo da parte i soldi perché i genitori non volevano comprarla loro. Ma non cambiava niente, perché anche quando abbiamo cominciato ad avere la televisione in casa noi non la guardavamo. Quindi il giorno dopo, tutti avevano visto la stessa cosa e noi no. Tra l'altro a quell'epoca c'era solo la Rai e quindi davvero tutti avevano visto la stessa cosa, perché non c'era granché scelta, finiva che se c'erano dei bambini in casa si guardava quella cosa. Quindi il film della sera prima era uno e l'avevano visto tutti e io no. Stessa cosa mio fratello, naturalmente, che era in una classe sotto, anche lui si trovava in questa condizione. Oppure il varietà della sera prima, tutti l'avevano visto, l'evento, la gaffe, l'ospite speciale, erano l'argomento di conversazione per tutti a scuola e noi no, non avevamo visto niente. Non parliamo della domenica sportiva, ecco, il lunedì c'erano fiumi di discorsi sulla domenica sportiva, su quello che era successo in campionato. E noi niente, non sapevamo niente, la gente si descriveva mille volte il gol, il modo in cui la palla era arrivata, la girata volante, niente, noi non avevamo visto niente, eravamo out, completamente out. Senza contare che tutti i nostri compagni tifavano per la Fiorentina, eravamo a Firenze, ma noi non eravamo di famiglia fiorentina, trapiantati da poco, cioè da un attimo prima della nostra nascita veramente, e non stavamo per la Fiorentina, anzi, peggio di tutto, stavamo per la Juventus perché eravamo piemontesi. Non si poteva quasi confessare che eri per la Juventus. Tutti tifavano per la Fiorentina, quindi tutto veniva vissuto in quella chiave e noi no, noi eravamo esclusi. La gente andava allo stadio, quelli che erano andati allo stadio e poi avevano anche visto la domenica sportiva erano il gota, erano quelli veramente più in di tutti, i più correlati agli altri, nel senso che chi non era come loro voleva essere come loro, gravitava su di loro, chiedeva notizie a loro. C'era di peggio, la figlia del presidente della Fiorentina, Paola Ugolini, in quel momento era in classe di mio fratello, era una piccola scuola con una sezione sola, quindi tutti ci conoscevamo benissimo. Ecco, Paola era in quel momento il centro ideale, e la scuola era molto quindi coinvolta, i ragazzini erano molto coinvolti con questo prestigio della Fiorentina e noi, naturalmente, eravamo out, un vero disastro. Cosa mi succedeva in quel periodo? Io appunto quella volta della stanza del Vescovo mi resi conto che io non venivo accettato automaticamente. Gli altri venivano accettati automaticamente, la loro posizione era riconosciuta, erano rispettati per il semplice fatto che condividevano una stessa esperienza. Tutti abbiamo visto la stanza del Vescovo, quindi tutti valiamo qualche cosa. In questo momento possiamo stare qui insieme sulla base del fatto che abbiamo questa stessa esperienza. Oppure tutti stiamo per la Fiorentina, quindi tutti abbiamo in comune questa cosa. Questa cosa giustifica ciascuno agli occhi degli altri. Beh, io dovevo trovare un altro modo di giustificarmi agli occhi degli altri, un altro modo per poter guardare gli altri in faccia, per poter stare in mezzo a loro senza sentirmi ridicolo, senza sentirmi fuori posto, senza sentirmi fuori, in realtà. Avere la TV in casa bastava, perché alla mattina partivi col piede giusto, ti dimostravi membro del gruppo in quanto colui che aveva visto la stanza del Vescovo. Stare per la Fiorentina aiutava, non dovevi fare altro. Bastava essere piattamente quello che eri per essere giustificato, per avere l'approvazione degli altri, il riconoscimento degli altri. Noi queste cose non le avevamo, mio fratello ed io non le avevamo. C'erano due possibilità. Una possibilità era cercare queste cose, cioè cominciare a vedere la televisione e avere qualcosa da dire al mattino. Cambiare fede calcistica, passare a tifare per la Fiorentina e entrare a far parte di quelli che questa caratteristica giustificava. Questa era una possibilità, di fatto credo che ne abbiamo scelta un'altra. Dunque io non avevo, anche mio fratello non aveva, ma è meglio che parli di me per esperienza diretta, non avevo questi passaporti per la comunità, per appartenere alla comunità. Non ero tra quelli che avevano visto il programma giusto alla televisione la sera prima, non ero fra quelli che erano stati allo stadio, non ero fra quelli che tifavano per la Fiorentina e non ero in realtà una grande varietà di altre cose, perché provenivo appunto da una famiglia trapiantata da poco e poi avevo questo carattere timido e in qualche modo sentivo una mia diversità. Insomma, io somigliavo molto a quella bambina mora del pendio vallese, chiamiamola Marie. Io ero come lei, non ero socializzato. E quando verso la fine delle scuole elementari i miei compagni, tutti tripudianti, godettero insieme della soddisfazione di appartenere al gruppo di quelli che avevano visto la stanza del Vescovo, io mi resi conto che se non avevo questo, in realtà c'era qualcos'altro che mi giustificava agli occhi dei compagni. In realtà il processo era già iniziato, forse era già compiuto, cioè io non mi sentivo generalmente, per tutto il resto, tagliato fuori. Mi sentivo tagliato fuori in quel momento. E allora cos'è che mi faceva sentire tutto sommato giustificato ai miei occhi e a quelli dei miei compagni? Erano altre cose. Io ero molto bravo a scuola e questo, almeno a quell'epoca, era ancora una cosa verso cui si concentrava una certa stima. C'è stato poi un periodo abbastanza lungo in cui essere bravi a scuola era invece fonte di disapprovazione sociale. Era una colpa che andava in qualche modo scontata. Alla mia epoca essere bravo era una cosa che dava prestigio. E quindi essendo bravo io in ogni caso mi conquistavo una giustificazione. Gli altri mi guardavano e mi potevano, anzi mi dovevano approvare, anche se non avevo visto la stanza del vescovo e anche se non parlavo dei gol della sera prima, perché ero molto bravo. E poi ero generoso, e questo credo che io lo fossi non tanto perché desideravo esserlo, perché mi era naturale esserlo, lo ero proprio per giustificarmi. Cioè mi accorsi, riflettendo su questo episodio della stanza del vescovo, che se io ero generoso lo facevo molto per conquistare i compagni. Quindi essendo bravo e generoso, vuol dire generoso della mia, chiamiamola così, bravura, cioè aiutavo i compagni in vari modi, nei tipici modi in cui uno che riesce bene nello studio può aiutare i compagni. E questo anche mi giustificava. Poi all'inizio non ero bravo per niente a giocare a pallone, perché mio padre non giocava a pallone, in casa mia non si era mai giocato a calcio, ma ero migliorato, avevo fatto grossi sforzi ed ero diventato, prima ero uno di quelli che quando arrivava la palla la sbucciavano, ero diventato uno di quelli che venivano scelti fra i primi. E anche questo era diventato un modo per giustificarmi, per far parte a buon diritto del gruppo. Insomma, questi surrogati della cosa ovvia. La cosa ovvia era guardare la televisione e stare per la Fiorentina. Questi surrogati, essere bravo, essere generoso, giocare bene a pallone, a ben guardare non erano mica peggio delle cose che surrogavano. Cioè se io per essere accettato dovevo ricorrere a cose come avere un buon rendimento, essere generoso con i miei compagni, essere bravo a giocare a pallone, beh c'erano dei vantaggi, in quanto essere semplicemente uno che la sera prima ha visto la stanza del vescovo non è niente, ti permette di socializzarti, ma cosa ti dà personalmente? Mentre questi tentativi di giustificarsi, di poter guardare a se stessi e di essere guardati con rispetto, diversi dall'avere la televisione, diversi dallo stare per la Fiorentina, in realtà facevano di me una persona più significativa e più interessante. Ecco, chi non è automaticamente socializzato, chi non è automaticamente parte di un gruppo per somiglianza con gli altri, in realtà per essere presentabile, per essere proponibile, è costretto a ricorrere a dei surrogati che sono, cosa? Caratteristiche importanti, significative della persona. Bisogna ribaltare la prospettiva. Questi surrogati sono la cosa buona, sono la cosa che in realtà serve avere. Per farsi accettare devi costruire, per farti accettare devi costruire una personalità significativa. E allora evviva! Felix culpa, come si legge nel Nuovo Testamento. Una disgrazia felice, una disgrazia favorevole, quella di non essere automaticamente somigliante agli altri, di non essere integrato, di non essere socializzato, se questo ti obbliga, ti spinge, ti dà più energia per cercare di essere qualcuno la cui giustificazione sta nell'essere intrinsecamente significativo. Dunque io penso che mio fratello ed io ed altri, che poi non eravamo gli unici, altri che non avevano la TV, che venivano da fuori, che non stavano per la Fiorentina, che magari per carattere non facevano automaticamente parte del gruppo, non fossimo i ragazzini più sfortunati. Penso che siamo stati costretti a sviluppare dentro di noi gli ingredienti con cui poter dire a noi stessi vai bene. Siamo stati costretti a sviluppare delle caratteristiche importanti della personalità in modo tale da essere approvati dagli altri. Col tempo queste caratteristiche importanti della personalità servono molto, possono essere messe a frutto molto bene, mentre quelle giustificazioni automatiche di una persona nel suo gruppo che vengono dall'aver visto la stanza del vescovo, cioè da essere uno che la sera ha guardato lo stesso programma alla TV, non serviranno più a niente, servono in quel momento. Sono degli allori su cui uno si siede, in realtà possono fungere da disincentivo per sviluppare una personalità interessante. Quindi il bambino poco socializzato probabilmente ha una marcia in più rispetto ai bambini socializzati. È chiaro che il bambino socializzato può benissimo sviluppare una personalità molto interessante, ma non ci è costretto e quindi potrebbe anche farne a meno, mentre il bambino poco socializzato è praticamente costretto a sviluppare una personalità in sé interessante, perché non può aggrapparsi a quelle due o tre cose ovvie a cui si aggrappano tutti per giustificarsi. Ora, la diversità in realtà ha sempre fatto questo, cioè i gruppi di diversi di solito manifestano un rendimento più elevato, un rendimento intellettuale, creativo. Si pensi a cosa significano gli ebrei nella storia dell'umanità. Gli ebrei che ovunque sono sempre stati dei diversi. Non c'è dubbio che è uno dei popoli che ha inciso più profondamente, più attivamente, più creativamente nella storia dell'umanità. E gli ebrei sono sempre dei trapiantati, anzi poi il trapiantatissimo è l'ebreo europeo scappato dal strapotere nazista e emigrato nel nuovo mondo dove ha dovuto rifare tutto da zero. Ecco, se c'è un prototipo del premio Nobel è un ebreo tedesco emigrato negli Stati Uniti. Questa situazione di alterità, di diversità, di non automatica giustificazione è una molla impressionante che conduce le persone ad essere più notevoli. Quindi nel suo piccolo ciascun bambino poco socializzato sente su di sé lo stesso tipo di pressione che sente il popolo ebraico ovunque si sia trovato. Un altro gruppo del genere sono gli omosessuali. Non c'è dubbio che complessivamente gli omosessuali sono più creativi degli eterosessuali. Sono in pochi, ma fanno un sacco di lavoro. Pensate a quanti artisti hanno tratto probabilmente da questa loro diversità la spinta per creare cose immortali. Perfino i catalani, la popolazione catalana che si sente una diversità all'interno della popolazione spagnola, è più incisiva mediamente, diciamo l'incisività specifica, l'incisività media del catalano è maggiore dell'incisività media dello spagnolo generico. Insomma, essere diversi, non essere automaticamente socializzati, dover trovare una in sé le ragioni per stimarsi e perché gli altri ci stimino, non è necessariamente uno svantaggio. E quanto a quella piccola bambina svizzera Mora, a differenza degli altri, chiamiamola appunto Marie, oggi forse è vestita meno a luccichini e a colori fluo, e era diversa dalle altre, non importa perché, ma io credo tutto sommato che probabilmente, se dovessi scommettere su una di loro, io penso che Marie in questo momento è diventata più interessante e se la passa meglio sia di Saint-Denis che di Audrey. Ha meno probabilità di essere rimasta una persona qualsiasi. Ebbene, se un professore, una maestra, un maestro dice a un genitore: suo figlio non è molto socializzato, bisogna fare qualche cosa, che tipo di preoccupazione conviene avere? Ecco, io credo che sia giusto preoccuparsi per la sua felicità, per la sua serenità, perché questo è un argomento che finora non abbiamo toccato, in conclusione è giusto dirlo. Abbiamo detto che essere poco socializzati può essere la molla decisiva che spinge una persona a lavorare su se stessa per essere significativa, per dotarsi di qualcosa che non è la somiglianza al gruppo, ma che è in sé notevole, in sé degno, in sé giustificante. E quindi in questo c'è un bene nell'essere poco simili, poco integrati, poco omologati. Però ci può essere un prezzo che si paga finché non se ne esce, diciamo così, finché non si è trovata questa giustificazione, finché non ci è stata riconosciuta, il prezzo può essere tristezza, abbattimento, senso di abbandono. Allora non bisogna spingere perché il figlio si socializzi, non bisogna obbligarlo a fare le cose che fanno gli altri in modo tale che gli somigli e sia automaticamente socializzato. Ci sono tanti altri modi per aiutare una persona ad essere felice senza per questo renderla banale. Dunque, bambino poco socializzato, il rimedio non è renderlo socializzato omologandolo, il rimedio è stargli vicino e fare in modo che lui senta il valore di quello che è, indipendentemente dal suo somigliare, ed è questo credo che dovrebbe fare ogni genitore. Per oggi basta, e a risentirci alla prossima puntata.
Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.